Radio Giornale.
Passo avanti per il clima o precedente pericoloso fa discutere la soluzione ieri di 12 attivisti per la loro protesta contro Credit Suisse. Cessate il fuoco in Libia per un accordo serve altro tempo, c'è il sì di Sarraj, ma il generale Haftar ha lasciato Mosca senza firmare. Traguardo importante all'Università di Zurigo, trovato il modo di tenere in vita fino a 7 giorni un fegato in vista di un trapianto. E dunque reazioni contrastanti dopo la sentenza di ieri. Il tribunale di Renon nel Canton Vaud, ricordiamo, ha assolto 12 attivisti ecologisti che avevano inscenato una partita di tennis nella hall della sede losannese di Credit Suisse, accusata di promuovere investimenti poco sostenibili. La Corte ha parlato di uno stato di necessità lecito dato dall'innegabile emergenza climatica, un'interpretazione che, in attesa di sapere se ci sarà ricorso da parte della banca, fa discutere anche a livello politico. Sentiamo Gabriele Fontana.
Un verdetto che la consigliera federale liberale radicale Karin Keller-Sutter, interpellata in merito dalla RTS, dice di rispettare come tutte le sentenze, e la capa del Dipartimento federale di giustizia e polizia precisa. Non credo che i tribunali non giudichino o che non diano importanza alle leggi, le loro sentenze sono sempre motivate e danno pure un margine d'apprezzamento quando applicano le leggi, fa parte dei loro diritti. Non così la pensa invece il consigliere nazionale vallesano e vicepresidente del PLR svizzero Philippe Nantermont. Si dà qui un diritto a violare la legge per motivi politici. Se la giustizia comincia a prendere posizione in funzione delle mode del momento e dell'aria che tira, non è più giustizia ma un organo politico, e ciò diventa assai pericoloso. Uno degli avvocati dei 12 giovani attivisti prosciolti, il deputato verde al Gran Consiglio vaudese Raphaël Meun, spiega così il senso della loro partita tennis nei locali losannesi della banca. Se prendiamo tutti gli istituti finanziari in Svizzera, rappresentano 22 volte l'insieme delle emissioni di CO2 della nostra popolazione. È bene fare la raccolta differenziata dei rifiuti e andare al lavoro in bicicletta, ma se non facciamo nulla sul lato degli investimenti, tutto ciò non serve quasi a nulla. Per il Tribunale di Renon, nel soppesare gli interessi di Credit Suisse e il pericolo che minaccia tutti gli abitanti del pianeta, non c'è dubbio che siano questi ultimi a essere preponderanti.
Rischia di non essere oggi la volta buona per una tregua in Libia. A Mosca, russi e turchi stanno mettendo pressione sulle parti in guerra nel paese nordafricano. Strappato già il sì del primo ministro Sarraj per un'intesa di cessate il fuoco, resta però da convincere il suo nemico giurato, il generale Haftar, che, notizia di poco fa, ha lasciato la capitale russa. Da Mosca sentiamo gli aggiornamenti con Giuseppe D'Amato.
L'amara sorpresa è arrivata nel cuore della notte. Come riporta l'agenzia russa Interfax, il generale Haftar, insieme alla delegazione di Tobruk, ha lasciato Mosca senza firmare il documento di tregua proposto dai mediatori internazionali. Tale documento era stato siglato in serata dal capo del governo di Tripoli, al-Sarraj, autorità riconosciuta dalla comunità internazionale e sostenuta da Ankara. Il generale Haftar, alleato della Russia e dell'Egitto, aveva chiesto di avere più tempo fino a stamane per studiare meglio cosa avrebbe dovuto firmare. Da quanto è traperato da fonti diplomatiche, la trattativa, durata 8 ore, è stata complessa. I libici hanno parlato fra loro attraverso i mediatori russi e turchi. Come a Roma, al-Sarraj non ha voluto incontrare personalmente Haftar. Questi, a sua volta, si è rifiutato di ritirare le sue truppe dalla periferia di Tripoli. Stanotte il presidente russo Putin ha parlato al telefono con la cancelliera tedesca Merkel, che domenica prossima avrebbe dovuto ospitare la conferenza di pace di Berlino sulla Libia, aggiornandola sulla situazione.
L'Iran ha invitato l'Agenzia dell'ONU per l'aviazione civile a partecipare alle indagini per l'abbattimento del Boeing 737 dell'Ukraine International Airline, in cui sono morte 176 persone. Il primo ministro canadese Trudeau intanto ha punzecchiato gli Stati Uniti. Le crescenti tensioni provocate da Washington hanno contribuito, ha detto, alla tragedia. In redazione Andrea Ostinelli.
Sempre più aspramente criticata per l'abbattimento del Boeing 737-800 avvenuto per errore l'8 gennaio al decollo dall'aeroporto internazionale di Teheran, la Repubblica Islamica vive giorni di forti tensioni nei confronti dei suoi militari che, dopo averle negate, hanno impiegato diversi giorni per ammettere le loro responsabilità nell'accaduto. Ieri, per il terzo giorno consecutivo, i manifestanti sono scesi per le strade delle città iraniane per protestare contro il ruolo dell'esercito nella sciagura e sempre ieri l'ICAO ha confermato che invierà il suo personale tecnico per aiutare nelle indagini sul disastro. In particolare, l'agenzia dell'ONU dovrà garantire che l'indagine sia condotta nel rispetto delle norme internazionali. I suoi esperti saranno affiancati da altri team, tra cui quello del produttore aeronautico Boeing e della compagnia aerea ucraina. Il Canada, che ha già inviato i suoi investigatori, ha pagato un pesante tributo di vittime. Ben 57 erano suoi cittadini, molti dei quali accademici con doppia nazionalità, canadese e iraniana. Ieri, alla commemorazione dei morti, il primo ministro Justin Trudeau ha detto che le vittime sarebbero ancora vive con le loro famiglie se non vi fossero state le tensioni nella regione. Ai loro cari ha promesso quanto ha chiesto anche al presidente iraniano Rouhani.
We will continue to work with our partners to ensure that a full...
Continueremo a lavorare con i nostri partner per assicurare che un'indagine completa e trasparente sia condotta, ha detto Trudeau. Assicuriamo alle famiglie e a tutti i canadesi che non molleremo finché non saranno date tutte le risposte, assicurata la piena giustizia e stabilite tutte le responsabilità.
Gli Stati Uniti non considerano più la Cina un manipolatore di valuta, un annuncio che arriva alla vigilia della firma della tregua nella guerra dei dazi prevista per domani alla Casa Bianca. Da Washington il nostro corrispondente Emiliano Boss.
L'etichetta di manipolatore di valuta era stata attribuita al governo di Pechino lo scorso agosto. L'amministrazione Trump ora fa una mossa distensiva proprio a pochissime ore dall'accordo che sarà sottoscritto mercoledì. Nell'ambito della cosiddetta fase 1 di questa prima e parziale intesa commerciale, la Cina si impegna ad astenersi da svalutazioni competitive, non solo, ma avrebbe accettato anche di pubblicare le informazioni rilevanti sui tassi di cambio. Quanto basta insomma al Dipartimento del Tesoro per non considerarla più come un manipolatore di valuta. Da adesso in avanti ci sono garanzie di maggiore trasparenza, secondo il ministro del Tesoro Steve Mnuchin. Una mossa che però non piace al Congresso. I democratici, ma anche diversi repubblicani, hanno criticato la Casa Bianca per questa decisione. La firma di domani dovrebbe costituire la prima tappa di un accordo in teoria più ampio per porre fine alla guerra dei dazi tra le due principali economie del pianeta. Avviata da Trump, è costata miliardi di dollari, soprattutto agli agricoltori americani. Ora, con questo documento, viene scongiurata l'introduzione di ulteriori tariffe doganali sulle importazioni cinesi. La Cina, comunque, resta sulla lista dei paesi che gli Stati Uniti tengono sotto osservazione, un elenco che comprende anche la Svizzera.
Rafforzare la cooperazione militare contro i jihadisti nel Sahel. Questo è l'obiettivo della riunione voluta dal presidente francese Emmanuel Macron, che ieri ha riunito i capi di Stato di 5 paesi dell'Ovest dell'Africa ed altri rappresentanti dell'Unione Europea. I dettagli nella corrispondenza di Alessandro Grandesso.
Aveva evocato anche la possibilità del ritiro, ma nel Sahel la Francia invece ci rimane, rinforzando pure il contingente militare con altri 220 soldati, oltre ai 4.500 già presenti. Il presidente Emmanuel Macron inoltre ha ottenuto di nuovo il sostegno risoluto dei 5 capi di Stato africani della regione, riuniti ieri a Pau, spazzando via, almeno da un punto di vista diplomatico, le critiche sulla presenza delle forze francesi emerse negli ultimi mesi.
Quindi, i discorsi che ho potuto queste dernière semaine sono indigni.
Critiche indegne le ha bollate Macron, che servono gli interessi dei jihadisti o di altri stati che vorrebbero la Francia lontano dai quei territori per avere poi campo libero. Il summit di ieri invece ha permesso di creare un nuovo comando congiunto di una coalizione che si vuole aperta e internazionale e che coordini non solo le azioni militari ma anche la raccolta di informazioni sul territorio, focalizzando lo sforzo tra Mali, Burkina Faso e Niger, dove si annida lo Stato Islamico del Gran Sahara, considerato come il nemico da annientare, e con l'obiettivo poi di ristabilire la sovranità degli stati anche solo per riaprire scuole e ospedali, il tutto con l'appoggio dei partner europei che, ha ricordato Macron, nei prossimi mesi daranno vita a una cellula di forze speciali, mentre resta da convincere il presidente americano Donald Trump a non ritirare i 7.000 militari dall'Africa, indispensabili per la lotta al terrorismo ormai internazionale.
Dall'Università di Zurigo un traguardo importante, una prima mondiale, come comunicato ieri. L'istituto ha concepito un dispositivo per tenere in vita un fegato espiantato e destinato ad un trapianto. L'organo potrà essere conservato fino a 7 giorni, pronto per potenziali riceventi. Una disponibilità finora impossibile. Alessia Fontana.
È una delle sfide più importanti per ospedali, medici e pazienti in attesa di un trapianto, la rapidità dell'operazione. Esistono dei limiti puntuali di sopravvivenza di un organo una volta espiantato da un donatore. Nel caso del fegato, organo vitale, deve essere impiantato entro al massimo 24 ore dal momento in cui viene reso disponibile. Tempo contato che si è trovato il modo di prolungare fino a 7 giorni con uno strumento progettato insieme da Università e Politecnico. Zurigesi. Per 4 anni abbiamo lavorato a questa macchina, ha spiegato il professor Pierre-Alain Clavien, direttore della clinica per la chirurgia viscerale e dei trapianti all'ospedale universitario. Con il nuovo dispositivo si fa il possibile perché l'organo non noti differenze rispetto al corpo in cui si trovava. È in contatto per esempio con sistemi sostitutivi del pancreas, dei reni, dei polmoni e del cuore. Non solo sopravvivenza, anche rigenerazione. La macchina è infatti in grado di trattare determinate criticità che oggi rendono un fegato qualitativamente inadatto al trapianto. Un fegato grasso, per esempio, può in qualche giorno migliorare. Su 10 organi deboli testati, con questo metodo 6 sono diventati utili all'impianto. Oltre 200 persone sono oggi in attesa di un trapianto di fegato e la richiesta supera l'offerta. Con questa nuova tecnologia si salverebbero potenzialmente più vite. Il suo utilizzo è previsto nel corso dell'anno.
In studio Flavio Maddalena, si parla di sport.
Sì, ben ritrovati. Occhi puntati sul campionato di hockey che alle 19.45 propone 2 sfide. Il Lugano è di scena in trasferta contro il Servette con i ginevrini che dovranno fare a meno dell'attaccante canadese Winnick, sospeso. Bianconeri ancora sotto la linea a caccia di punti pesanti in ottica playoff. L'altra partita in cartellone è Zurigo contro Lugnau. In Serie B alle 20 i Ticino Rockets ospitano a Biasca la Joie. Rockets reduci, lo ricordiamo, da 2 vittorie consecutive. Voltiamo pagina, la Coppa del Mondo di sci alpino oggi è di scena in Austria con lo slalom femminile di Flachau. La prima manche è in programma alle 18, seconda prova alle 20.45 in diretta TV su RSI La 2. Sul fronte del calcio, oggi alle 15, l'ultima amichevole in Spagna per il Lugano di Jacobacci che affronta i tedeschi del Heidenheim. E sempre in Spagna è ufficialmente giunta al capolinea l'avventura del tecnico Valverde sulla panchina del Barcellona. Valverde che è stato sostituito con l'ex allenatore del Betis, Quique Setién.